Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti e ben arrivati tutti voi collegati, in particolare quelli che siete per la prima volta collegati con noi. Siamo distanti fisicamente, ma spiritualmente vicini. Oggi di che cosa parleremo? Sentendo alcune cose, vedendo alcune cose in televisione, nelle ultime settimane mi è venuto un altro tema che ho appuntato e che oggi sento veramente di doverne parlare. E il tema di oggi riguarda noi intimamente, riguarda noi personalmente, riguarda la natura umana. Noi abbiamo la natura umana, non siamo fatti, non abbiamo la natura dei pesci o delle piante, abbiamo la natura umana. Ora, molto si è detto e scritto della natura umana, ma che cos'è esattamente la natura umana? Quella che molti scrittori chiamano appunto natura umana. E quando noi vediamo tutto quello che succede attorno a noi nel mondo, ma anche nella nostra vita personale, perché la natura umana, ci viene da chiedere, è così creativa e allo stesso tempo è così distruttiva? Perché l'uomo sa fare così tanto bene il bene, ma sa fare, ahimè, anche tanto male? E perché l'uomo è capace di amare e nello stesso tempo di odiare, perfino di uccidere? E si uccide, l'uomo uccide, la natura umana uccide perfino per la fede che essa ha. E tante volte, sempre per fede, la natura umana è capace anche di genuflettersi per adorare le creature, idolatrare le creature, e anche prostrarsi per baciare i piedi al diavolo. Ci sono tanti estremismi e incoerenze nella nostra natura umana. È chiaro che nessuno di noi, io mi rifiuto di pensare che gli esseri umani, noi tutti, in tutte queste anomalie, in tutte queste, come dire, estremismi, ne siamo consapevoli o che lo facciamo apposta. Quindi c'è qualche anomalia che ci sfugge, ma che vive dentro di noi. Come per esempio quella grossa anomalia di bambini che nascono deformi o che addirittura nascono con problemi mentali o con delle deviazioni genetiche. La domanda è stato Dio a crearci così, a creare tutte queste contraddizioni? Oppure è stata l'umanità che se le procurate da sé? Oggi cercheremo di fare chiarezza su questo spinoso argomento, che non è un argomento, è una triste realtà. Cercheremo di trovare la risposta e anche la soluzione. E la troveremo la soluzione dove? Nell'unico libro che vanta di averla, la Bibbia. Un libro molto bistrattato, oggi come oggi, perfino da coloro che dovrebbero promuoverlo. Questa Bibbia viene ignorata. Ora, per cominciare a capire, andiamo alla fonte della verità, a questa fonte di verità che è la Bibbia, la quale rivela che l'umanità, se uno la legge tutta questa Bibbia, scopre che la Bibbia rivela che l'umanità ha danneggiato se stessa in modo irriparabile, cioè l'uomo non è più capace di riparare se stesso. E si è danneggiato fin dall'inizio ed ora abbiamo necessità di una riparazione genetica, letteralmente genetica. Abbiamo bisogno di una riparazione genetica. Ma avete mai visto, noi siamo in qualche modo, è un'analogia questa, come i robot. I robot sono stati fatti, ma da sé un robot non si può aggiustare. Ci vuole il suo architetto, il suo ingegnere, che dall'esterno lo ripara. E noi in qualche modo siamo così. La genetica di ciascuno di noi è malata di morte ed ha bisogno di essere riparata, guarita, una cosa che soltanto il costruttore, il nostro creatore, può fare. Noi sappiamo che originariamente l'uomo fu creato a immagine e somiglianza di Dio per creare, per fare opere di vita, opere buone, e non come una fontana dalla quale gli esce acqua sporca, acqua pulita, cioè a corrente alternata. No, ma per fare sempre opere buone. Così Dio ci ha creati. Ed è stata quindi l'umanità stessa ad alterare l'ordine di Dio, quest'ordine di Dio originario, e da quando ha iniziato a seguire il serpente antico, Satana e il diavolo, che oggi anche questa per molti è una mitologia, non è una verità, ma è una vera e propria verità, una realtà che se la ignoriamo, noi ignoriamo le trappole che questa forza malefica invisibile ci pone davanti nel nostro cammino. Ora, per guarire la nostra genetica, e non è solo un modo nuovo di esprimere, oppure un'analogia, sto parlando della nostra vera e propria genetica, quella che gli scienziati si stanno scervellando per capirla bene. Noi per capirla bene abbiamo bisogno di seguire una determinata terapia. Chi di voi o chi nel mondo può affermare di non essere imperfetto o di non avere difetti? Tutti siamo disposti a dire che abbiamo difetti, perché tutti questi difetti li riconosciamo, soprattutto man mano che passano gli anni. Però quasi nessuno è disposto ad ammettere i propri difetti invisibili, quelli mentali, quelli che hanno a che fare con i nostri pensieri, con la nostra spiritualità. Quando si tratta di quello, tutti pensiamo di essere perfetti e nessuno si sogna di avere delle imperfezioni. Quindi ci vuole una terapia, la terapia giusta, anche non solo fisica, ma anche e soprattutto inizialmente la terapia spirituale. La terapia giusta si trova nella Bibbia, non si trova nei libri sapientali delle varie religioni o delle varie filosofie, perché nella Bibbia noi troviamo il disegno di Dio. Non basta della Bibbia prendere e attingere determinate parole o frasi o scritture se non si capisce l'intero disegno di Dio che è nascosto nella Bibbia e che Dio lo rivela soltanto a coloro che hanno la volontà di sottoporsi a questa terapia. Quindi il disegno di Dio è iniziato, per quelli che da tempo sono nella Chiesa di Dio, nel popolo di Dio, abbiamo capito che il disegno di Dio è iniziato con la Pasqua e con la risurrezione di Cristo. Gesù difatti è risorto ed è l'azimo, il pane azimo per eccellenza, in quanto il suo corpo, oggi come oggi, è risorto, è purissimo, è eterno, scevro da ogni impurità e anomalia genetica, ed è per questo che è eterno. Il completamento del disegno di Dio vediamo poi che si realizza attraverso le feste bibliche, le altre feste bibliche, le quali indicano l'infallibile terapia. Le feste bibliche nascondono, indicano l'infallibile terapia. Quante volte voi comprate un medicinale, mi è capitato tante volte, ma io prendo quel medicinale per dire, ma mi rifiuto di leggere il bugiardino, perché il bugiardino mi dice tante di quelle cose ed è così lungo, è scritto così piccolo, che mi è noioso leggerlo, non lo voglio nemmeno sapere. Ora, naturalmente, la terapia di Dio non ha alcun bugiardino, però la terapia è la Bibbia, e quante persone si rifiutano di leggerla perché non hanno tempo, o perché non hanno voglia, o perché la sottovalutano. Eppure questa terapia infallibile di Dio ci rivela come guarire tutti i nostri mali, che a monte sono di natura spirituale. Tutti i nostri mali a monte sono di natura spirituale. Difatti volevo pubblicizzare questo opuscolo per chi ancora non l'avesse ricevuto, di ordinarlo questo opuscolo perché spiega la terapia di Dio infallibile contro tutti i nostri mali. Difatti, uomo avvisato si dice mezzo salvato, no? Ecco una prima inconfutabile verità della diagnosi divina. Quindi, prima di parlare della terapia, vediamo la diagnosi, perché tutti i capi religiosi e politici sono bravissimi a fare la diagnosi. La diagnosi cos'è se non l'elenco di tutti i mali del mondo, di tutti i problemi che abbiamo bisogno di risolvere? Ma danno poi la terapia vera? Non danno la terapia vera, se non a breve raggio, ma non le soluzioni a lunga distanza. Difatti andiamo in Primo Giovanni capitolo 2, dal versetto 15, dove Dio rivela che, ecco qui un primo indizio del male di questa diagnosi. Dice: tutto ciò che è nel mondo, quindi anche nella nostra vita individuale, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, l'orgoglio, cioè la superbia della vita, non viene da Dio Padre, ma viene dal mondo. E il mondo, le sue concupiscenze, passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio, dice, rimarrà in eterno. Ora, cos'è la concupiscenza? Cosa sono le concupiscenze? Le concupiscenze sono desideri incontrollati che l'uomo non sa controllare, non sa mettere il freno a quei desideri malsani che abbiamo ereditato dai nostri genitori, progenitori, ma anche dal mondo in cui siamo cresciuti. Quindi noi siamo il prodotto da ciò che abbiamo ereditato e da ciò che abbiamo imparato nel momento che ci troviamo a vivere in questo mondo. Difatti questo mondo, dice la Scrittura, perirà assieme alle sue concupiscenze, perché queste sono forze interiori che ci spingono da bambini o nell'età adolescenziale, ci spingono a danneggiare la nostra mente e il nostro corpo fino al punto di farci ammalare nella mente e nel corpo. E poi da generazione in generazione non si passano le lezioni e le nuove generazioni pensano di saperla sempre più lunga rispetto a quelle vecchie e secolo dopo secolo gli errori si ripetono. Eppure questo primo indizio, che è la concupiscenza, di cui noi possiamo cominciare a prenderne atto ora, noi siamo avvinti dalle concupiscenze. Sono dei virus o sono dei malanni virali. Sono talmente virali che si diffondono. È come lo sbadiglio, tutta l'umanità si è diffusa in tutto il mondo. Difatti, in che modo la morte, la malattia, la morte è entrata nel nostro corpo? Guardiamo più da vicino tutto questo, perché non possiamo parlare di terapia se prima non vediamo la diagnosi. Guardiamo al microscopio o vediamo in modo ingrandito ciò che normalmente non vediamo o di cui non siamo consapevoli. Andiamo in Romani capitolo 5, versetto 12, dove vediamo in che modo la morte è entrata nel nostro corpo. Dice: come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato pure la morte vi è entrata. E così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato, perché tutti abbiamo peccato. Quindi il peccato è entrato nel mondo e perciò tutto il mondo, tutta l'umanità muore. E siamo sempre in Romani, ma se andiamo nel capitolo 6, capitolo successivo, nel versetto 23, vediamo che questo peccato, la parola peccato, oggi è fuori moda. La parola peccato viene vista come un'idea, come un'idea, una concezione di una determinata società, di una determinata cultura che si è stato inventato da un determinato modo di pensare. Il peccato non è stato mai visto dall'umanità come un danno vero e proprio, reale. Un danno. Allora, in Romani 6, 23 è rivelato che il salario, cioè la conseguenza del peccato, è la morte. Il risultato del peccato è la morte. Il peccato, ricordiamolo sempre, che non è di moda, ma ignorarlo non fa sparire la morte. Ignorare il peccato non ne fa sparire la conseguenza finale. E noi viviamo questo paradosso, che il peccato esplode nella nostra vita come una bomba d'orologeria. Difatti abbiamo ereditato il peccato già alla nascita, non che noi l'abbiamo commesso, ma abbiamo ereditato questo danno genetico come un virus letale ad orologeria. Ripeto, ricordatelo, il peccato non è un'idea, ma è un vero e proprio terremoto che si scatena dentro di noi, appunto, facendo ammalare lo spirito, il corpo, l'intera nostra vita. Nel tempo, ma avviene questo, a volte avviene quasi subito, se le anomalie sono molto più gravi. È un vero e proprio terremoto nella nostra genetica. Quando siamo venuti al mondo, le nostre emozioni e le nostre nozioni di conoscenza ci sono pervenute dalla famiglia, le emozioni perfino dal grembo della madre dalla quale nasciamo, ma poi le abbiamo imparate dal mondo, e generalmente questo mondo è dominato appunto dal suo invisibile seduttore, Satana, il diavolo. Crescendo è stato il mondo a impartirci le sue culture, le sue filosofie e stili di vita in base a dove siamo cresciuti, e vediamo e sappiamo che è un mondo molto diviso a causa delle sue opere malvagie, un mondo separato dal vero Dio. Quindi nasciamo tutti innocenti, ma geneticamente affetti da questo virus letale di morte. Nasciamo geneticamente malati, schiavi delle passioni, con la tendenza sempre a peccare. È più facile per noi, molto più facile, a scendere che a salire. È molto più facile a peccare che essere puri. Difatti il Romani capitolo 8 parla della schiavitù in cui noi nasciamo. Se noi ci rifiutiamo di credere che nasciamo schiavi, che siamo nati schiavi, noi siamo soggetti a ricadere o a restare nelle trappole di questo virus letale che è il peccato. Difatti in Romani 8 nel versetto 7 dice: per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, e poi notate la parte finale, e neppure può esserlo, neppure può esserlo. Anche volendo, noi, prima che Dio intervenisse nella nostra vita, noi non potremmo mai controllare la nostra carne, ma è la nostra carne che controlla noi, e noi agiamo secondo la nostra carne. Quindi è una genetica che ha bisogno di guarigione, di essere riparata dall'esterno. Ciò che è danneggiato non può ripararsi da sé. Ha bisogno di una fonte esterna. Se io, se tu, se noi non riconosciamo che del bisogno di un medico, in questo caso di Dio Creatore, l'unico che può, che sa, che conosce come intervenire nella nostra genetica, noi rimaniamo appunto ancora nel buio. Quindi una genetica che ha bisogno di essere guarita, di essere riparata dall'esterno. E questo lo dice Dio stesso in Romani 7, versetto 18, dove dice: infatti qui l'Apostolo Paolo, che si rende conto di questa cosa, che Dio lo ha illuminato e lui prende atto di questa cosa, di questo suo stato di miseria, di schiavitù, di avere una genetica malata. Dice: io infatti so che dentro di me, nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, cioè io razionalmente capisco ciò che dovrei fare, ma io non trovo la capacità di compierla. Infatti il bene che voglio fare, proprio quello non faccio, ma il male che non voglio fare, mi capita poi di farlo. Quindi occorre un aiuto esterno. Chiamiamo il medico per delle analisi sul nostro essere, il quale ci fa scoprire che nella nostra genetica fisica e spirituale ci sono delle forze positive e ci sono delle forze negative. Non è che l'uomo è tutto da buttare. Noi siamo, come ho detto all'inizio, capaci di amare tanto, ma anche capaci di odiare e uccidere. Siamo incoerenti, siamo incostanti, siamo estremisti, a volte in una cosa, a volte in un'altra. Quindi ci sono delle forze positive e forze negative. Le forze positive interiori sono quelle creative che ci liberano alla fine. Queste dovremmo coltivare. E poi ci sono le forze negative interiori, sono quelle distruttive che ci schiavizzano, che creano in noi dipendenza, come la droga per esempio, e agiscono dentro di noi facendoci cadere come schiavi nei pensieri e nelle azioni. Si chiamano abitudini. L'abitudine diventa un vizio, che può essere un'abitudine buona, ma nel caso del vizio è un'abitudine cattiva. Ci fanno diventare queste forze negative schiavi di azioni trasgressive, deleterie, dannose per la nostra mente e per il nostro corpo, e queste forze negative, ognuna di queste forze negative produce ciò che Dio chiama il peccato, cioè il danno. Il danno vero e proprio. È come se, immaginate la genetica, come se uno mette all'interno di questa genetica la mano e modifica quella genetica. Ecco che noi cominciamo a ragionare in maniera diversa, senza che ce ne rendiamo conto. Quante di voi, per esempio, avete visto il film Hannibal, Annibale? Vi ricordate quella scena quando quello là gli aveva tagliato parte del cervello superiore? E Hannibal si mangiava il cervello e quello là ragionava, convinto di ragionare bene, ma era totalmente fuori, non aveva alcuna coerenza. E lui era però convinto di avere ragione e non si rendeva conto della sua ipocrisia e della sua disonestà. Quindi vediamo cos'è il peccato. Cos'è il peccato? È descritto in 1 Giovanni 3,4, la maggior parte di voi lo sapete, 1 Giovanni 3,4, dove c'è scritto che il peccato è la trasgressione della parola di Dio, della legge di Dio, cioè ignorare la legge di Dio. Volutamente o involontariamente, il risultato rimane lo stesso. Certamente c'è un cambiamento di attitudine di Dio nei confronti di chi ignora volutamente, di chi ignora dolosamente. Quindi il peccato si vede nelle opere di questo mondo. Noi vediamo il peccato nelle opere di questo mondo, lo vediamo nelle nostre opere, perché noi siamo stati e siamo forse ancora, ahimè, parte di questo mondo. In Galati capitolo 5 c'è una descrizione delle opere di questo mondo, che sono proprio le cose che sono gli effetti di quelle cause che sono chiamate peccato. Dice dal versetto 19, Galati 5, versetto 19, dice: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, e dice o ammonisce l'Apostolo dicendo circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. A differenza di quelli che oggi predicano la mucchiata religiosa, o la promiscuità religiosa, o l'uguaglianza religiosa, come non importa quale religione tu segui, siamo tutti fratelli e vogliamoci bene, il che significa annullare la ragione per cui Dio si è fatto uomo, per indurre l'uomo, non dico un particolare popolo, ma per indurre l'umanità al ravvedimento e all'osservanza dei comandamenti di Dio. Quando si predica l'uguaglianza delle religioni significa annullare la Bibbia, significa annullare il cristianesimo che è il pinnacolo spirituale della civiltà umana. Ci sono vari tipi di peccato secondo la letteratura e cultura umana. Difatti gli scrittori, poeti, filosofi hanno dato al peccato varie descrizioni. Si sono scervellati a dare tanti appellativi, tante descrizioni, come lo hanno chiamato peccato abituale, cioè quello che diventa vizio. L'hanno chiamato peccato attuale, cioè quello commesso occasionalmente. Lo hanno chiamato peccato veniale, quello, la famosa bugia bianca, oppure il peccato mortale contro lo spirito della verità. Ma il peccato è peccato. Non ci sono in realtà tutte queste distinzioni. Il peccato di commissione lo chiamano, cioè quello che manda il mandante, magari uno non si sporca le mani, ma manda qualcuno a fare del danno. Oppure c'è il peccato di omissione, evita il proprio dovere. E c'è anche il peccato di pensiero, la malizia, il peccato di desiderio, la lussuria, il peccato di operare, la violenza, il peccato della carne in genere, come la prostituzione, che non è soltanto di natura sessuale. C'è anche connesso tanti altri, come l'alimentazione sbagliata, regimi di vita sbagliati, questo è il peccato della carne. Comunque, in ogni caso, il peccato è schiavitù. Il peccato è schiavitù. Come dice in Primo Corinzi, andiamo in Primo Corinzi capitolo 3, Primo Corinzi capitolo 3, vediamo che il peccato è fornicazione, prima spirituale e poi diventa fisica. Io prima lo concepisco e poi lo voglio realizzare, lo realizzo. Primo Corinzi capitolo 3, versetto 16, dice: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Qui sta parlando dei cristiani, non a chi non è ancora chiamato da Dio e non ha stipulato nessun patto con Dio ancora. Dice: se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio, che siete voi, è santo. Ma anche ogni individuo che ancora non è stato chiamato, è stato creato a sua immagine e somiglianza nella prospettiva di diventare, perché se Dio non chiama tutti allo stesso tempo, è anche vero che vuole chiamare tutti prima o dopo e vuole dare a tutti questa possibilità di diventare figli suoi pienamente. Quindi nessuno inganni se stesso, dice nel versetto 18, se qualcuno fra di voi pensa di essere savio in questo secolo, diventi stolto affinché possa diventare savio. Che significa diventi stolto? Significa che tu stai molto bene adagiato nella tua casa, nella tua famiglia, e nel momento in cui tu riconosci tutte queste cose, cioè la diagnosi, capisci che dentro di te c'è il male, lo vedi che in tua moglie, in tuo marito, nei tuoi figli, nei tuoi genitori ci sono tutti questi mali, tu devi diventare stolto ai loro occhi per poter diventare savio. Diventare stolto davanti ai loro occhi significa che devi abbandonare la loro via, il loro modo di pensare, il loro modo di fare. Perché ti chiameranno stolto quando tu comincerai veramente a vivere la via di Cristo. Infatti la sapienza di questo mondo davanti a Dio è follia. Il mondo è folle perché sta camminando verso la sua autodistruzione. Quindi il peccato è già tale anche quando è invisibile, come il lievito. Si pecca inconsapevolmente oppure consapevolmente. Si pecca involontariamente oppure volontariamente. Si pecca. E naturalmente è come il lievito questo peccato. Noi tante siamo cresciuti compiendolo senza che ce ne eravamo accorti, senza nemmeno vederlo. Ora ci sono 10 forze, almeno 10, non sono le uniche, ma ci sono almeno 10 forze negative di cui possiamo prenderne degli esempi biblici e possiamo distinguere che il peccato è generato da queste 10 forze di cui siamo cresciuti schiavi perché hanno abitato queste forze dentro di noi. Ve le elenco, siete disposti ad ascoltarle quali sono queste forze? Se una di queste forze, qualcuno di noi dice no, questo sì, ma questa no, allora è un problema per quella persona, perché io queste 10 forze le ho avute dentro di me e ancora in una certa misura le ho e so che devo lavorarci tanto. La prima forza negativa è l'egoismo, Difatti individualismo, pensare solo ai propri interessi. La seconda forza negativa è l'increditudine, il non riconoscere il bene ricevuto. Non è mai abbastanza essere riconoscenti del bene ricevuto. La terza forza negativa è la vanità. Chi può dire di essere totalmente scevro dalla vanità? Che è l'autopromozione, l'autoidolatrarsi. L'altra è la superbia, il concetto di sé altamente, addirittura un concetto talmente alto di se stessi di poter pensare di non dipendere da Dio, di non aver bisogno di Dio, di nostro Padre Creatore. Questa è la superbia. L'avarizia, questa è la quinta forza negativa, che è un'eccessiva riluttanza a spendere o donare per gli altri. L'opera di Dio, questa che noi stiamo facendo, è basata sulla gratitudine, sulla generosità, non sull'avarizia, che è un'eccessiva riluttanza a spendere o donare per gli altri, perché il donare è come perdere. Non è che uno dona per poi avere qualcosa in ritorno. Sesta forza negativa è la lussuria. Quando vediamo una leccornia e non sappiamo resistere, faccio questo esempio per non parlare di sesso, che normalmente si parla di sesso, cioè la lussuria, sfrenatezza, dissolutezza, smoderazione. La settima forza negativa è l'ira, cioè arrabbiarsi troppo facilmente, essere sempre, come si suol dire, arrabbiati e non avere quella dolcezza, non avere quella gentilezza, quell'affabilità, ma ogni piccola cosa essere arrabbiati o andare in escandescenza. La ottava forza negativa è l'invidia, il rancore per un bene o una qualità degli altri che si vorrebbe per sé. E la nona forza negativa è la gola, cioè gozzovigliare. Andiamo a mangiare e divertirci. E la decima forza negativa è l'accidia. L'accidia è odiare il lavoro. L'ozio, stare molte ore davanti alla televisione e non essere creativi. Cioè vedere la creatività degli altri ed essere passivi. Ora, tutto questo, come si chiama? Queste forze negative, dove ci conducono? All'idolatria. Noi diventiamo idolatrici, perché senza che ce ne accorgiamo, noi adoriamo il mondo, dove tutte queste cose trionfano. Nel mondo tutte queste cose, forze negative, trionfano. Difatti vediamo che nei primi posti nel mondo ci sono tutti quelli che promuovono queste cose. Il peccato noi come lo vediamo? Sicuramente oggi nella Chiesa come lo vediamo? Lo vediamo come un pensiero, un'azione contro Dio. Certo, e lo è contro Dio. Ma è principalmente contro di noi. Il peccato danneggia noi. con la differenza che anche Dio può dispiacere, ma non gli facciamo un baffo, scusate l'espressione, perché risulta noi, risulta la nostra natura danneggiata, mentre Dio no, perché è eterno. Quindi tutte queste forze negative si trovano nella nostra genetica ormai, malata di morte, perché le ha ereditate da Adamo ed Eva a motivo del loro peccato originale, e il nostro seme riproduttivo, è corrotto. In ogni essere umano il nostro seme riproduttivo è corrotto. Ecco perché nasciamo già mortali. Quindi ecco perché un bimbo nasce deformato per difetto genetico, ed ecco perché spiritualmente siamo così estremisti, incoerenti, e andiamo dal bene al male. Naturalmente siamo sotto le grinfie del seduttore del mondo. Questo però non vuol dire che non c'è nulla da fare, che non dobbiamo fare nulla o che siamo perduti. C'è molto da fare. Se noi guardiamo la diagnosi, se noi la creiamo, la crediamo questa diagnosi, e se noi accettiamo la terapia. Ma cosa dice riguardo alla diagnosi? In 1 Corinzi capitolo 2 versetto 14, 1 Corinzi 2 versetto 14 dice: ora l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito perché sono follia per lui, e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Quindi noi che siamo naturali, abbiamo la natura umana, fino a quando abbiamo solo la natura umana, ciò che è spirito di Dio noi non possiamo comprenderlo, a meno che è Dio stesso che ci dà parte del suo spirito, e allora cominciamo a vedere come Lui. Cominciamo a vedere, perché solo Dio può. Da questa diagnosi comprendiamo il male, il limite che risiede dentro di noi, e che soltanto la potenza di Dio, il suo spirito, può riparare la nostra genetica spirituale prima ancora di quella fisica. E quando ci arrendiamo alle forze negative, noi invitiamo l'abitudine a peccare, il che significa vizio, dipendenza. E l'abitudine a peccare è una catena, letterale, è una schiavitù, cioè è come un solco, come la punta di un braccio. Vi ricordate i dischi di una volta? Cioè c'era la punta del braccio che faceva suonare il disco, il 33 giri, cioè se la punta è in quel solco, a meno che succeda qualcosa, la punta rimane in quel solco, e tu quello, dentro quel solco devi restare. Perciò l'umanità muore, anche noi moriamo con il mondo, ma c'è una grande speranza. Dio ha offerto anche la sua terapia a noi e al mondo per sanare la genetica della nostra mente prima ancora del corpo. Difatti noi moriremo, ma intanto Lui sta volendo e sta offrendo a noi la terapia per guarire la nostra mente. Quindi ricordiamo, quando ciascuno di noi nasce, non ha ancora trasgredito nulla, ma è innocente. Noi tutti nasciamo innocenti, senza peccato. Nasciamo però geneticamente malati, malati di morte, a causa del peccato dei nostri progenitori Adamo ed Eva, perché il loro peccato corruppe la loro genetica introducendo il virus della morte nella loro esistenza. Quindi, come per effetto domino, anche in tutti noi, loro discendenti, questo virus della morte è passato a tutti noi. E tutti noi abbiamo ereditato il virus della morte fin dal concepimento, dalla nostra nascita. Perciò nasciamo già mortali, nonostante la nostra innocenza iniziale. E per questo motivo l'umanità ignora che ignora la diagnosi. Questo è il motivo per cui il mondo ignora la diagnosi, e quando tu gliela dici non ti crede, come quando uno compra un medicinale di cui non ha fiducia. Difatti, fin dal principio, la maggior parte del genere umano ignora che soffre e alla fine muore a causa del peccato, perché non crede all'esistenza del peccato, specialmente in questo secolo. Il peccato non è per loro non è la causa delle sofferenze. E fin dal principio la maggior parte del genere umano ignora lo scopo supremo della sua esistenza e lo scopo supremo per cui Dio ci ha creato. Questa è la ragione per cui il Padre Eterno ha inviato il suo figliuolo Gesù Cristo sulla terra per iniziare il processo di riparazione o di guarigione della genetica, della genetica umana. Ripeto, nella nostra mente prima che nel corpo. Difatti Romani 5, nel versetto 6, in Romani 5, versetto 6, perché mentre eravamo ancora senza forza, c'è scritto, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Cioè noi eravamo gli stolti, noi eravamo i malati di genetica. Lui viene nel nostro mondo per entrare nella nostra genetica e guarirci. Lui viene in questo mondo per entrare nella nostra genetica e guarirci. Sapete come è? Come lui, da che è Dio creatore, si è fatto come un microbo che entra dentro l'universo del nostro corpo, viaggia dentro di noi spiritualmente e ci guarisce. Allora, questo processo di riparazione genetica e spirituale è reso possibile mediante Gesù Cristo in tre passi fondamentali. Pagando al posto nostro per riscattarci dalla morte eterna, illuminandoci della sua verità per la fede e il ravvedimento, e donandoci il suo stesso Spirito Santo. Quindi tre passi di guarigione iniziale. E questo processo come si chiama? Questo che lui ha fatto. Si chiama riconciliazione. Si chiama Dio, se noi accettiamo questi tre passi che lui ha fatto, noi ci riconciliamo a Dio e lui azzera. Non azzera le nostre anomalie fisiche, ma azzera le nostre anomalie spirituali, mentali. Difatti tutto questo processo cancella i nostri peccati commessi in passato e commessi anche quelli che potremo commettere in futuro, se involontariamente, perché il sangue di Cristo ci giustifica a motivo della nostra fede. Ma c'è di più, c'è di più. Difatti Dio ci dona il suo Spirito Santo, la potenza di trasformare tutte le forze negative che sono dentro di noi in forze positive. E lo Spirito di Dio feconda e trasforma la nostra mente, rendendola sempre più forte e incorruttibile come quella di suo Figlio Gesù Cristo. Ecco perché Gesù ha detto: siate perfetti come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli. Non ci è chiesto qualcosa di irraggiungibile. È completamente irraggiungibile separati da Lui, ma con Lui tutto è possibile. E questa terapia si chiama, come si chiama questa terapia? Conversione, si chiama cambiamento. Molti sono arenati nella riconciliazione, sono arenati solo nella fede, ma in loro non c'è il ravvedimento, non c'è il cambiamento. Un cambiamento nel nostro spirito, nella nostra mente, che in altre parole è una vera e propria guarigione o purificazione della nostra genetica spirituale. E il nostro corpo? Che dire del nostro corpo? Perché morirà comunque, sappiamo. Noi moriamo come tutti quelli che ancora non hanno risposto alla chiamata di Dio. Noi moriamo nonostante il nostro impegno a seguire la terapia di Dio. Questo però non significa che non dobbiamo fare nulla e che è tutto perduto. Non significa che dobbiamo arrenderci e adagiarci alle forze negative come quelli che predicano siamo sotto la grazia e non sotto la legge di Dio. Perché proprio qui entra in scena la realizzazione della promessa di Dio. In Romani 8, nel versetto 9, significa che noi, per avere lo Spirito di Dio, dobbiamo volere seguire la terapia, che è quella di riconciliarci con Dio, credendo e avendo fede nel sacrificio di Cristo, nell'osservare la sua parola, i suoi comandamenti, e dice: è solo questo Dio ci dà, soltanto così Dio ci dà lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, la potenza trasformatrice. Romani 8 nel versetto 9 dice: se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Se Cristo è in voi, certo il corpo è morto, di morire moriremo, a causa del peccato che ormai ha danneggiato il corpo. Ma lo Spirito di Dio che è in voi è vita, a causa della giustizia, di come voi state imparando a vivere nella giustizia. Nel versetto 11 dice: se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà, purificherà, guarirà i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Ovviamente questo attraverso la risurrezione. E quindi oggi abbiamo visto che la nostra genetica è malata di morte e ha bisogno di essere guarita, una cosa che soltanto Dio Creatore può fare. Attraverso la Pasqua e la festa degli azimi e le altre feste rivelate nella Bibbia, Dio ci offre la diagnosi di tutti i nostri mali e ci offre anche la terapia per debellarli per sempre e avere una vita nuova, davvero appagante ed eterna. Perciò, come è scritto l'Apostolo Paolo, siamo debitori non alla carne per vivere secondo la carne, siamo debitori non al mondo per vivere secondo il mondo, perché se viviamo secondo la carne o secondo il mondo, morremo. Ma se per mezzo dello Spirito facciamo morire le opere malvagie o sbagliate, quelle sbagliate del corpo, noi vivremo per sempre. Quindi ricordiamo che il mondo passerà, ma chi fa la volontà di Dio vivrà per sempre. Se faremo questo, Dio ci guarirà completamente e definitivamente nella risurrezione dell'ultimo giorno. Infatti l'Apostolo conclude dicendo: lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati per sempre. E finalmente la nostra genetica sarà definitivamente guarita e purificata. E non c'è guarigione genetica migliore e più gloriosa di questa. Diamo lode a Dio Padre e a suo figliolo Gesù Cristo per questo grande amore per noi.